Storie Libere presenta.
Nelle precedenti stagioni di questo podcast abbiamo incontrato personaggi bizzarri, reali o immaginari. Ma pochi sono apparsi alla loro stessa generazione, bizzarri, presuntuosi, arroganti, ma con uno smisurato talento nel parlare e nello scrivere, come il personaggio di cui parliamo oggi. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca, insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. E oggi insegno all'Università di Venezia, Ca' Foscari. Questo è il nostro bestiario politico e in questo episodio parleremo di uno dei più grandi maestri di retorica del Medioevo. Buon compagno da Signa. Buon compagno, peraltro, non aveva dubbi, era il più grande. Tanto che si permetteva addirittura di parlare male di Cicerone ed era a suo agio sia nello scrivere i documenti più importanti che anche lettere d'amore, come vedremo, capace addirittura di sedurre le monache. Non solo si vanta di non aver mai usato i testi retorici di Cicerone a lezione, ma scrive anche una serie di libri, di manuali diremmo, che dovevano prendere il posto della retorica degli antichi latini. E uno di questi lo intitola, a partire dalle prime due parole del testo, Ego, buon compagnus, io, buon compagno. Ma il testo era talmente innovativo, analizzava le figure della retorica e il modo di scrivere, anche metrico, pur essendo prosa, e faceva esempi concreti su come scrivere lettere ufficiali, attività fondamentale nella politica del tempo, su come scrivere appunto queste lettere a seconda dei contesti, del destinatario, delle finalità specifiche. Era talmente innovativo, dicevamo, che il buon compagnus ebbe l'onore di essere letto pubblicamente a Bologna nel 1215 e a Padova nel 1226. E il suo autore di essere incoronato con l'alloro. Vi ricordate di Dante che un secolo dopo avrà il cruccio di non essere stato incoronato poeta? Ecco, si riferiva a manifestazioni di questo tipo che solo a pochissimi erano concesse. Ego, buon compagnus, io, l'egocentrismo è una sua palese caratteristica. Ma c'è probabilmente anche una sapiente gestione della propria immagine, un porsi al centro, un voler esserci e influenzare tutta una generazione e più di retori, che in quel periodo vuol dire i notai, gli avvocati, i giudici, i funzionari dei comuni, i politici, cioè coloro che dirigevano la società. Ecco, se vogliamo usare questa parola, possiamo dire che Boncompagno era uno degli intellettuali più in vista e più celebri, anche per il suo modo di fare, della sua generazione. Nasce a Signa, cioè quindi praticamente a Firenze, nel 1170 e diventa presto professore, appunto, di retorica. Disciplina importantissima nel mondo di allora, niente meno che all'Università di Bologna, che godeva di un prestigio indiscusso in tutto il continente europeo. Al suo arrivo a Bologna, ce lo racconta lui, si accorge che i suoi colleghi non sono all'altezza del compito. Insegnano un modo di scrivere il latino, che era la lingua della politica di tutta Europa e di alcune professioni estremamente remunerative del diritto, della legge e della Chiesa universale, scrivono e insegnano in modo involuto, pigro, non chiaro. Questo naturalmente lo diceva lui. E c'è da capire quanto i colleghi si sentissero urtati da questo presuntuoso. Certo, Boncompagno non era una persona convenzionale, anche se convenzionale e molto prestigiosa era la carriera che stava costruendo. Detestava anche dei bolognesi, in particolare, il fatto, a suo insindacabile giudizio, di essere dei creduloni e di dare retta al primo che capitava. Del resto, gli anni pieni della carriera di Boncompagno coincidono con grandi cambiamenti nella società e con continue novità. Per esempio, c'è un fermento religioso di eccezionale portata. sono gli anni in cui si affermano l'ordine francescano e quello domenicano. Ma sono anche gli anni in cui movimenti religiosi di vario tipo, rapidamente tacciati di eresia, fanno proseliti e propongono forme nuove di culto e di vita. Negli anni 30 si afferma il cosiddetto movimento dell'Alleluia, un fenomeno strano, spontaneo, ma subito accompagnato e orientato all'interno del cattolicesimo, che esprimeva un'esigenza di liberazione, di coinvolgimento, di forme anche emotive di fede. Beh, sull'onda dell'Alleluia, diciamo, una specie di era dell'acquario cattolica, quindi anche molto concreta, con libertà, disciplinamento e orientamento politico molto intrecciati, sperando che i miei rigorosissimi colleghi storici non stiano ascoltando in questo momento il podcast, sull'onda dell'Alleluia arriva a Bologna un frate domenicano, Giovanni da Vicenza, molto noto in quegli anni, che ha sogni premonitori, che fa profezie, che addirittura fa miracoli, e la gente assiste a fatti straordinari. I bolognesi sono entusiasti, invisibilio. Poteva Boncompagno farsi gli affari suoi? No, non poteva. Il francescano Salimbene, che parecchi anni dopo scrive una cronaca di quei tempi, ci riferisce della presa in giro di Boncompagno verso Giovanni, al quale dedica una poesia di cui ci sono rimasti alcuni versi canzonatori che alludono alle manifestazioni di emotività religiosa che il frate sapeva scatenare. Giovanni con dei salti porta il coro, tu che cerchi le vette del cielo, saltella, saltella, salta questo, salta quello, mille folle hanno ballato, salta il coro delle dame, salta il doge di Venezia. Salimbene non ricorda altre strofe della canzone, ma riporta appunto il tiro mancino di Boncompagno ai creduloni bolognesi. Il maestro fa spargere la voce che in un certo punto di Bologna, su un'altura, in un certo giorno a una certa ora, il maestro Boncompagno avrebbe compiuto un atto straordinario, avrebbe volato. La notizia vola di bocca in bocca e una folla gigantesca si raduna al luogo convenuto. Boncompagno è sull'altura, è concentrato, è proprio come quei predicatori che fanno i miracoli. Tutti lo guardano, ha addirittura due ali che gli spuntano dalla schiena. La gente aspetta, c'è un'emozione collettiva. Dopo un po', Boncompagno li guarda e dà la sua benedizione. Andate tutti con la benedizione di Dio e per oggi vi basti di aver visto la faccia di Boncompagno. I bolognesi, scornati, hanno capito. Non si può credere a tutto. E la folla crede a tutto. Il suo scherzo più atroce, Boncompagno lo fa ai colleghi. Lo vedremo fra poco, ma intanto diciamo che Boncompagno di folla se ne intende. Sa che effetto hanno le parole e i gesti sulle folle. Certo, non è Gustave Le Bon, il francese che a fine Ottocento scrisse un influentissimo libretto Psicologia delle folle, e non è neppure il Freud di Psicologia delle masse, ma è un maestro di retorica. In una sua opera parla proprio delle concioni, cioè dei discorsi pubblici tenuti in piazza o negli arenghi per prendere le grandi decisioni collettive. Scrive: «Il dovere del concionatore è quello di blandire, di frapporre menzogne mascherate e di ricorrere a persuasioni che catturano. L'uso di concionare vige nelle città e nei borghi d'Italia per la loro straordinaria libertà». Intendiamoci, Boncompagno non apprezza i concionatori perché non hanno, secondo lui, una vera tecnica retorica, perché sono disinteressati alla verità, perché mentono e per tanti altri motivi. E però nella stessa opera ci dà un esempio bellissimo di come avvenissero questi discorsi in piazza. È uso dei concionatori salire e dare spettacolo mostrando leggiadria nei gesti. All'inizio chiedono che gli si presti udienza e attenzione, mentre banditori in divisa non smettono di gridare «Ascoltate, ascoltate!». Poi pregano Dio Onnipotente e sua madre la Vergine Gloriosa e pregano i meriti di quell'apostolo, di quel santo che i cittadini o gli abitanti del luogo ritengono il loro patrono e protettore, affinché quella concione sia pertinente all'onore e alla condizione del ceto cavalleresco e del popolo. Quindi attaccano con lodi che catturano ed esaltano con magnifici elogi le città o i villaggi e le persone. Successivamente cominciano a specificare il motivo per cui si tiene la concione e fanno di tutto per persuadere, secondo il loro consenso, i cavalieri e il popolo. Se poi il concionatore, per l'ufficio che occupa, è tenuto a vendicarsi di qualcuno o se intende incitare il ceto cavalleresco e il popolo a combattere, allora monta su un destriero nitrente che sembra percuotere la terra fremendo. E su questo egli è in sella, cinto di spada, mostra una faccia terribile, aggrotta le sopracciglia, distende le gambe e i piedi sulle staffe, agita gli sproni, alza il braccio al cielo, fa cenni con la destra, esorta con la voce, scaglia minacce, riporta alla memoria le gloriosissime gesta e le vittorie degli antichi. Alla fine di qualsiasi concione, ogni concionatore persuade le folle e le schiere del popolo a manifestare le loro volontà sulle questioni che ha esposto. Allora quelli, tutti insieme, alzano i mantelli, poi li ripongono e urlando più forte che possono proclamano «Fiat! Fiat! Sia fatto! Sia fatto!». Ma poiché l'ufficio della concione, assai raramente, riguarda uomini letterati, questa dottrina plebea bisogna lasciarla ai laici d'Italia, che soltanto con la pratica imparano a narrare le meraviglie della concione. Siamo nel cuore del Medioevo, ma quanto è moderno questo rapporto tra il leader e il popolo? Quante volte l'abbiamo visto, aggiornato, in filmati del Novecento, nei comizi di tutti i colori fino a tempi recenti. Anzi, sarebbe da rivedere quel bellissimo spezzone che un po' prende in giro e un po' no del discorso del Piave di Peppone disturbato da Don Camillo, che è una lotta di retorica. Buon compagno, ne sono certo, si sbellicherebbe dal ridere come ci sbellichiamo noi. Uno scherzo crudele ma molto ben congegnato lo riferisce Buon compagno stesso in una sua opera. I suoi colleghi di Bologna non lo sopportavano, questo dice lui, e in particolare non digerivano il fatto che lui li considerasse mediocri. Poi in realtà sappiamo che con alcuni di loro c'erano anche collaborazioni e stima, e che lui proponesse uno stile retorico molto diverso da quello in voga e soprattutto diverso dallo stile della scuola di Orléans, che in quegli anni stava conquistando anche gli ambienti italiani. Per Buon compagno bisognava scrivere come nel latino solenne, diretto ma non semplice, anche in certi punti enigmatico e ricco di immagini e anche con una metrica particolare in certi libri della Bibbia latina. Per questo non amava Cicerone, per il suo modo di introdurre molte subordinate, e il latino classico non era ancora stato veramente ristudiato e riscoperto. E per questo non amava il latino di Orléans, a suo modo di vedere, troppo ampolloso ed elaborato. Non ama quello stile perché è troppo difficile per lui, sembra che dicessero i colleghi. Semplicemente non è capace. Proprio per questo tutti furono eccitati e curiosi quando arrivarono a Bologna le lettere di uno degli esponenti di quella scuola, cioè Maestro Roberto di Francia. Con lo stile tipico dei francesi, in una lettera scritta secondo tutte le regole, come Dio comanda, ricordiamo che saper scrivere lettere di questo tipo è il centro dell'insegnamento ed è il centro di certe attività professionali remunerative per cui gli studenti seguivano il corso, Roberto di Francia attacca Buon compagno. Un uomo che si crede migliore di Cicerone e che a stento conosce l'ABC della retorica, che si crede filosofo ma solo perché nessuno lo contesta e perché nessuno lo affronta sulla tecnica. Roberto è disposto a sfidarlo, se Buon compagno ha il coraggio di affrontare la sfida. Ed è disposto a mostrargli il tesoro dell'eloquenza francese perché possa imparare qualcosa. Buon compagno accetta la sfida e in un certo giorno è fissato l'incontro alla presenza di studiosi, professori, studenti e di tutto il popolo. La sfida avrà luogo nella Chiesa Maggiore di Bologna. I maestri non vedono l'ora che Buon compagno riceva una bella lezione, un bel bagno di umiltà. Nel giorno indicato, Roberto di Francia tarda ad arrivare. La chiesa è pienissima, tutti sono in attesa, ciascuno nel suo ordine. Buon compagno protesta, chiede lumi: «Dov'è questo Roberto? Quando arriva? Ha rinunciato?». ma i maestri gli chiedono di pazientare. Appena qualche sconosciuto entra in chiesa, la gente esclama: «Eccolo, ecco Maestro Roberto!» Ma non è mai lui. Dopo che si è aspettato un bel pezzo, Boncompagno si alza ed esclama: «Pensavate di essere venuti alla chiamata di Roberto, e invece siete venuti alla chiamata di Boncompagno». Sì, perché le lettere le ha scritte lui. In perfetto stile francese, nessuno si è accorto della falsificazione, nessuno ha avuto niente da ridire sull'impeccabile stile di quelle epistole. Non esiste nessun Roberto di Francia, non esiste nessun maestro capace di sfidare Boncompagno da Signa, che può scrivere come vuole, quando vuole. I maestri, scornati, se ne tornano a casa. La fama del truffator Maximus, come lo chiamerà Salimbene, è sempre più alle stelle. Boncompagno morirà povero a Firenze, dopo aver scritto un'opera sul male della vecchiaia e non essendo riuscito in una delle sue ambizioni, quella di lavorare alla curia pontificia. Ma al momento di quella beffa bolognese è all'apice della sua importanza oggettiva e della sua notorietà, che così bene aveva contribuito a costruire. Per tutta la sua carriera manterrà le caratteristiche, da un lato, di una visione elitaria della cultura. Lo abbiamo visto. Non ama i politici del comune perché parlano per espedienti e non per arte acquisita. Ritiene l'insegnamento universitario un vero e proprio passaggio obbligato, proprio perché non è accessibile a tutti. Ama sì un latino non ciceroniano, ma non perché più semplice o più accessibile, bensì perché lo insegna lui, perché in quel modo tutte le élite comunali, pontificie, dei regni possono vedere in lui il maestro per eccellenza. E dall'altro lato, però, c'è questa apertura costante alla vita, all'osservazione del quotidiano, anche alla gioia dello stare in mezzo agli altri. In certi trattati austeri di Boncompagno e in altri più curiosi e particolari, ma sempre orientati alla conoscenza, a volte ci si chiede se quello che leggiamo non sia una forma particolare di letteratura, di novellistica a volte. E certi opuscoli dimenticati ci dicono tantissimo di una certa mentalità medievale. È il caso della Ruota di Venere. Come fa spesso, Boncompagno in quest'opera insegna a scrivere lettere, ma in questo caso si tratta di lettere d'amore. Lettere ben distinte, a seconda dello stato sociale della persona che la manda e di quella che la riceve, della loro attività, della loro condizione, eccetera. E prevede anche le risposte, e risposte alle risposte, in modo che non ci si scoraggi se al primo tentativo la conquista non dovesse andare a segno. Per le formule di saluto, che pure sono diversificate, c'è una costante. Tutte le donne, persino quelle bruttissime, gradiscono assai ricevere complimenti sulla loro bellezza. Cosicché, tanto nelle formule di saluto che in tutte le altre parti dell'epistola, devi conquistare la loro benevolenza elogiando la loro bellezza. Adopera dunque superlativi e insisti con i complimenti, dato che la natura femminile più rapidamente si mostra disponibile e arrendevole con lodi di questo genere. Non sfuggono neanche chierici e monache. Infatti, i chierici battono spesso con il martello sull'incudine della natura e non sanno frenare facilmente gli impulsi dei lombi. Quanto alle monache, sono donne anche loro agitate da passioni ed emozioni, come vedremo. Boncompagno scrive all'inizio una lettera base, avvertendo: nota bene che questa lettera, cambiando una sola parola, può mutare a tal punto che può essere tranquillamente inviata a qualsiasi donna, vergine, maritata, vedova, monaca, non illibata. È sufficiente che all'inizio, dove si dice delle fanciulle, si dica delle signore, sia all'inizio che nelle altre parti della lettera, perché se dicessi monache o suore, ciò tornerebbe in loro vituperio piuttosto che in loro onore, motivo per cui in Germania esse sono chiamate per lo più signore. In più va tenuto conto di una regola universale. Qualsiasi donna, a qualsiasi condizione sociale appartenga, nega all'inizio ciò che desidera fare, cosicché se risponde in un certo modo a chi le ha scritto, si isca altro a capire che vuole acconsentire, anche se a parole lo nega. Lo so, solo il sì e sì, ma qui siamo alla fine dell'XI secolo, all'inizio del XII, e si tratta di una pura relazione epistolare. in tempi in cui la natura cercava di farsi spazio tra i divieti di una società medievale e tra gli ostacoli oggettivi alla comunicazione diretta come noi la intendiamo oggi. Questo è lo stralcio di una risposta ipotetica, scritta da Boncompagno, di una ragazza che ha ricevuto una delle lettere della Ruota di Venere, opera che si trova anche in italiano con traduzione di Garbini. Nello scrivere la tua lettera hai faticato per nulla, credendo di catturare la mia benevolenza con parole di adulazione ed esaltando la mia bellezza. Ma non c'è niente da fare per quello che pensi, stai spargendo semente sulla sabbia. Dei tuoi servigi non so cosa farmene, ed ora in poi voglio che tu non ardisca ad inviarmi parole siffatte. Una volta lette queste parole, dice Boncompagno, l'amante potrà tranquillamente dedurre che senza ombra di dubbio il suo desiderio sarà esaudito. E allora le risponda con questa lettera. Il significato della vostra missiva mi ha rallegrato ugualmente il corpo e l'anima. E per quanto abbiate affermato che io ho scritto invano la mia lettera, credo tuttavia che voi vi degnerete di guardarmi, e se a voi non piacerà più che io viva, ordinatemi di morire, così dopo la morte potrò godere le gioie del paradiso. La ragazza, allora, risponderà ancora con meraviglia per la sfrontatezza e ribadirà la sua linea. Tu ritieni che io possa cambiare idea, ma nel giunco non c'è nodo, e il fiore di mirice non si altera e non è come il fieno, che una volta tagliato si secca subito. Forse avrai visto i virgulti nel deserto e ti saranno piaciuti i giardini di Damasco, ma non è come credi, non si può ottenere tutto ciò che piace. Risposta del ragazzo, in stralci. Che gioia la vostra lettera! So bene che nel giunco non si trova nodo e infatti nel vostro facondissimo eloquio non c'è macchia. Così il fiore di mirice rimane inviolabile. Io invece sono il fieno, che una volta tagliato si secca subito, e se voi non mi bagnate con la rugiada della vostra grazia, si potrà bene dire di me che sono ancora meno del fieno secco. Infine ho visto sì i virgulti, e mi piacquero i giardini di Damasco, e benché non possa ottenere ciò che mi piace, io prego supplichevole la vostra magnanimità e la vostra cortesia affinché, considerata la mia fedeltà, mi concediate questo immenso dono, e cioè che vi degnate di indicarmi quando potrò aprirvi i segreti del mio amore. A quel punto, dopo qualche altra parola di diniego, la ragazza risponderà. Siccome non voglio disprezzare del tutto le tue preghiere, perché non voglia che tu sia spinto nella trappola della disperazione, ti do questo consiglio. Domenica, quando i signori e le dame si recano in chiesa, fai entrare un falcone nelle mura del mio giardino e subito dopo corri a chiederlo ai servitori. Io farò in modo che ti sia negato e le ancelle ti diranno «Vai via, non ti appartiene quel che chiedi». Davanti a questo atto di disdegno ti farò chiamare e allora potrai aprirmi l'intimo del tuo cuore. Ditemi voi se non è delizioso questo opuscoletto medievale, che fa risorgere passioni, emozioni, sensazioni di un passato così lontano e però così comprensibile. E per dirla tutta, in un capitoletto intitolato «In che modo si debbano dissuadere le donne dall'indossare l'abito monacale», troviamo quest'altro scambio. Il ragazzo scrive: «Nella nostra terra si è udito e ha risuonato il verso della tortora, o meglio del cuculo, poiché rinunciando all'onore mondano avete fatto il proposito di farvi monaca e di passare la vostra vita nel chiostro in mezzo a donne gobbe, storpie, dal gran naso adunco e strabiche. Quale gloria avrete, dovendo accendere lampade, suonare la campanella, sfogliare libri e cantare alleluia a voce spiegata? Quando vedrete tante fanciulle splendidamente adorne di vesti preziosissime, ma la cui bellezza non si può minimamente paragonare alla vostra, starsene con i cavalieri nei balli e cantare, suonando il tamburello e danzando, e voi canterete con vesti nere l'eterno riposo, gracidando salmi in mezzo alle vecchie. Desistete dal vostro proposito, perché io sono pronto, quando vi piacerà, a prendervi moglie». Risposta, in stralcio anche questa, della novizia. «Avevo pensato a lungo come evitare di prendere l'abito monacale, ma mio padre mi incalzava perché lo indossassi e io non trovavo nessuno che potesse darmi un consiglio. Così la mia anima era triste fino alla morte e non potevo vivere senza dolore. Per questo mi piace il vostro consiglio e sono pronta a obbedire in ogni cosa alla vostra volontà. Perciò scongiuro con tutte le mie forze la vostra amicizia di venire subito al monastero, domani notte, non appena suonerà la campanella e io fuggirò con voi dovunque vogliate. Insomma, questa ragazza è stata salvata da un ragazzo per una scelta che evidentemente era sbagliata. Ma chi è già monaca? Boncompagno ne racconta alcune di belle, ma il più bell'aneddoto lo butta lì come esempio di che cosa sia un indizio quando si parla di amore, in una specie di semiotica sentimentale. L'indizio è una occultata rivelazione di un segreto, attraverso la quale ci viene indicato quel che dobbiamo fare. Per esempio, una bella monaca vide passare il suo amico davanti alla porta della chiesa. Subito aprì il libro e si mise a cantare. Sol fa mi re, sol fa mi re, sola sum, sola sum, sono sola, sono sola. Ecco, questo era l'indizio con cui, mediante tali parole, avvertiva l'amico di quel che doveva fare. Sola sum, sola sum. Eccolo qua, quel medioevo un po' boccaccesco, ma a Boccaccio manca ancora un secolo e mezzo prima di arrivare, eh? Un po' cortese, un po' urbano, che spesso anima il nostro immaginario moderno. Un medioevo che c'è stato e che un personaggio bizzarro, austero, presuntuoso, ma umanissimo, celeberrimo ai suoi tempi e che oggi abbiamo dimenticato come Boncompagno da Signa, ci riaccende ad ogni lettura. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.